Ben ritrovati a voi tutti per questo nuovo numero con gli amici della Fondazione Fantastiche Dolomiti. Allora saluto il presidente Claudio Canova. Buongiorno Claudio.
Buongiorno Claudio, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Allora, ne parlavamo proprio qualche istante fa, prima dell'inizio di questa chiacchierata, del successo delle adesioni alla vostra fondazione. Le cose stanno andando bene, è vero Claudio? Chi è che aderisce prevalentemente alle vostre fondazioni, alla vostra fondazione? Imprese, privati, aziende singole, società? Spiegaci un po' come stanno andando le cose.
Allora, diciamo che l'adesione è trasversale e lo è non tanto per un'attività generica che facciamo, ma specificatamente a delle progettualità che proponiamo, perché tutte le argomentazioni che abbiamo trattato anche nelle precedenti puntate relativamente alla sostenibilità, all'ambiente, ma anche all'utilizzo pratico delle nuove tecnologie, trova poi riscontro nella compartecipazione a dei progetti o a dei bandi che stiamo facendo insieme, e qui l'adesione è trasversale, tanto imprese, tanto istituzioni, tanto enti, e quindi questa cosa ci rende particolarmente contenti, perché vuol dire che non solo è stato capito il messaggio, ma nel merito, nei contenuti, le progettualità che presentiamo, che vanno nella direzione delle smart city, no? Delle smart land, cioè questo modo di rendere sostenibile un territorio che per natura lo è, abbiamo questa fortuna, ma che però ha bisogno anche delle tecnologie perché si elevi, perché si faccia conoscere, perché venga ovviamente divulgato questo messaggio, questo segnale, questa capacità di produrre in tutto il mondo, no? Questa è poi la sfida che vediamo davanti, perché quando l'altra volta parlavamo di progettualità e di bandi, soprattutto quelli europei, significa avere ovviamente un certo livello di contenuto, ma l'obiettivo generale è anche quello di un marketing territoriale, di una promozione del nostro territorio che parte dalle produzioni a vari livelli.
Certo. Dalle produzioni, si arriva dalle produzioni quindi alle nuove tecnologie, no? Finalmente ne abbiamo già parlato, ma è sempre più importante questo fatto della blockchain, dell'intelligenza artificiale. Insomma, voi aiutate le nostre imprese per farsi valere nel mercato e per anticipare quelle che sono le esigenze, la conservazione dei dati e l'importanza dei nostri dati, Claudio.
Sì, noi come Fondazione Fantasia Dolomiti ci portiamo in dote questo travaso, chiamiamolo così, di competenze enormi del modello di sviluppo Alfassa, fatto di professionisti che per anni hanno sviluppato queste infrastrutture, no? queste blockchain che, ripeto, lo dico sempre, non vanno confuse con le monete digitali. Certo. Come Bitcoin, sono infrastrutture a data certa, certificate, crittografate, e che quindi consentono che cosa? Quello che è l'elemento più importante in assoluto, la proprietà del dato e la diffusione di un dato certo. Chi non ha nulla da nascondere, come sono le produzioni del nostro territorio o le promozioni dal punto di vista anche turistico del nostro territorio, non ha assolutamente nulla da nascondere. È chiaro che laddove poi c'è necessità di gestire dei contratti a distanza con altre realtà, soprattutto straniere, ecco che lì entrano in gioco, questo è un altro termine del settore, gli smart contract, questi contratti diciamo elettronici conseguenti, che aiutano le imprese, no? Perché un conto è parlare in generale di nuove tecnologie, un conto è saperle calare all'azienda che le utilizza nella maniera dovuta. Il nostro modo di operare è in licenza d'uso. Cosa significa? Che anche la più piccola dell'azienda non deve fare enormi investimenti, perché realizzare da zero una blockchain verticale, stiamo parlando di centinaia di migliaia di euro oggi, non di meno, no? Lo stesso gli altri strumenti. Ecco, questo nostro modo di operare, avendo fatto già degli sviluppi e creandone di nuove, consente anche alla piccola realtà di poterla utilizzare, ma specificatamente per quello che gli serve, la gestione appunto del mercato piuttosto che la tracciabilità del prodotto. È chiaro che in questo caso, se parliamo di tracciabilità, un settore importantissimo è quello agricolo, ma non solo, anche quello della trasformazione. Nel territorio agordino abbiamo realtà stupende di trasformazione anche dei prodotti lattiari, no? Ecco, certo. È a dire un processo di questo genere non fa altro che elevare al mondo l'origine dell'alimento di quell'animale fino al prodotto finale che un utente può comprare. Questo è il principio che possiamo tradurre in tracciabilità, Claudio, no?
Certo.
Ecco, qual è la grande differenza? Che fino ad oggi quasi tutti devono autoreferenziarla questa tracciabilità e fanno una fatica enorme a farlo sapere, perché costa sempre di più fare marketing, e anche online ormai è un disastro rispetto alle regole o alle logiche dei social, no? Si spende tantissimo per avere a volte non molto, figuriamoci fare spot televisivi cosa costa oggi, e quindi queste logiche consentono invece, come fosse una sorta di marchio registrato, e nel momento in cui vengono utilizzate sono rese note al mondo,
certo,
in questo modo, e di conseguenza chiunque è in grado di verificare la veridicità di quel dato, la qualità di quel prodotto.
Esemplificando proprio al massimo, no, Claudio, se per esempio un produttore a Gordino vuole rendere visibili i suoi prodotti, perché io posso comprarli, metti online, con la blockchain posso vedere quindi tutta la storia di quel produttore certificata e che rimane sempre lì, vero? Allora, un produttore può affidarsi a voi e voi gli fate questa sorta di blockchain? Potete occuparvi di tutto? Ho interpretato bene questo?
Diciamo che in maniera molto semplificata, sì, questo è il risultato finale. Questo passa a una serie di processi che sono anche delle certificazioni. Ma attenzione, qui il bello della questione: la certificazione avviene da un punto di vista, diciamo, specifico tecnico, e su questo noi abbiamo inserito una sorta di cruscotto ambientale, chiamiamolo così, no? Che quindi è in grado di poter dire quell'azienda come produce dal punto di vista della sostenibilità. Dall'altra parte, ed è questo il segreto della blockchain, serve coinvolgere tutti quegli attori istituzionali anche che certificano quel dato, no? Facciamo un esempio banalissimo. Penso che ad Agora in questo momento ci sia il sole.
Sì.
Ecco, chi è che certifica il fatto che c'è il sole? Claudio e...
No,
se lo vede dalla finestra, ecco, c'è un ente che verifica la temperatura, l'umidità e dice: a quest'ora c'è questo dato. Benissimo, ecco, qui è la stessa identica cosa, e qui si capisce l'importanza di mettere in rete queste realtà, perché appunto non è l'azienda diretta che si autocertifica, non so se è chiaro questo,
sì,
no?
Certo,
devono
certo.
essere attori esterni, anche soprattutto dal punto di vista della qualità e della salubrità del prodotto fino al consumatore finale. Ecco, questa filiera, chiamiamola così, di processo è determinante fino al consenso del consumatore finale, che è un consenso non solo di gusto, ma è un consenso perché ha modo di toccare con mano, vedendolo, tutto questo processo dall'inizio fino al primo alimento che viene dato.
Certo.
Ecco, questo è l'aspetto, ma l'esempio si può fare nel mondo artigianale, l'esempio si può fare in una struttura turistica al naturale, cioè sono, diciamo, processi che uno può dire: beh, ma cos'è di strano, cosa c'è di strano, già così. In un mondo in cui quasi tutto è virtuale, quasi tutto è costruito, non è proprio sempre vero questo.
Assolutamente.
Il nostro territorio ha un vantaggio enorme in questo senso, perché è un ambiente adatto a queste cose, a produzioni assolutamente di questo tipo. Alcuni luoghi sono per natura biologici, no? Ecco, quindi questi sono gli esempi semplificati, ovviamente, perché poi in mezzo ci sta l'applicazione della tecnologia. Chiudo col dire, rispetto a una tua osservazione giusta prima, tre sono i concetti che si trovano e si leggono sempre più spesso nei bandi che favoriscono le imprese e le aziende con finanziamenti o fondo perduto: l'utilizzo della blockchain, dell'intelligenza artificiale applicata e di una sigla IoT, l'internet delle cose, che di fatto sono un mix tra intelligenza artificiale e strumenti, e poi anche il risultato finale. Cosa vuol dire? Che se io ho applicato una webcam davanzale di Radio Più, faccio vedere al mondo che il tempo è bello adesso, non ho bisogno di dirlo, ok?
Certo.
Questo dato elaborato insieme a quello istituzionalizzato può poter dire benissimo, puoi venire tranquillamente a farti un giro in bicicletta perché il tempo è bello e te lo certifico anche vedendolo. Ecco l'importanza, quando dicevo prima, di non avere nulla da nascondere in questo. Queste terminologie che abbiamo detto prima non sono altro che l'insieme di strumenti, sviluppi, software, come vogliamo chiamarli, e poi la parte comunicativa importantissima di questi elementi, di questi dati, no? In modo da dare certezza e garanzia al consumatore finale.
Ecco Claudio, appunto la parte comunicativa, ma allora poi questa blockchain, un consumatore finale, banalmente fammi dire, io se entro su Facebook o sui social posso vedere effettivamente questa blockchain, cioè è applicata anche a sistemi di comunicazione diciamo così usuali, quelli che utilizziamo noi adesso, per esempio un'azienda anche per far vedere i loro prodotti o quant'altro, oppure serve una piattaforma specifica che ancora noi non conosciamo?
No, non funziona così, e questo forse è anche lato positivo delle cose. Come dicevo prima, nel momento in cui noi andiamo a inserire quei dati in queste piattaforme, le abbiamo di fatto regalate ai proprietari di Facebook, ma anche WhatsApp o altro,
certo,
no? Quindi è come dire, perché tu mi promuova, io ti regalo immagini, foto e documenti e contenuti che ti do. No, noi andiamo a sviluppare direttamente nel sito dell'azienda e sotto il sito dell'azienda questi strumenti, e poi la rete di Alfassa, che è presente in 72 paesi al mondo, che laddove l'azienda risponde a questi requisiti, facciamo questo marketing internazionale all'interno di un ambito dove tutti riconoscono questo modo di operare. Ecco, questo è il senso, no? Perché non è, come dire, non è che esista un riferimento sui social che si chiama blockchain e io le trovo tutti quelli che ne fanno parte, anzi ce ne sono molti che abusano di questo e in realtà poi non la fanno davvero, poi come sempre accade, no? Approfittando del boom e del momento. È un insieme di situazioni dove il nostro modello di fondazione e le nostre fondazioni, settimana scorsa ne è nata un'altra in Molise, che si chiama Hera, come la divinità, quindi è l'ennesima fondazione che è nata nel nostro modello di sviluppo, e questo è importante per un mercato italiano, no? Le fondazioni tra loro diffondono le realtà che fanno sostenibilità, perché questo è il nostro paradigma, è il nostro modello. Nel mondo, come dicevo, essendo presenti in 72 paesi, con una newsletter molto popolata, siamo noi poi a comunicare, a far sapere questi aspetti. Dal punto di vista tecnologico è evidente che gli addetti ai lavori, che sono sempre di più, una volta che vedono che in maniera pubblica quell'azienda è inserita in una blockchain, è come se ne vedesse la sua certificazione col dato crittografato. Questo è semplificando il sistema.
Certo, assolutamente. Quindi mi sembra di capire che ci sono anche dei bandi, dei fondi, quindi anche per le piccole aziende per accedere alla blockchain. Quindi voi seguite anche tutte queste cose ed è accessibile a tutti, cioè anche un piccolo produttore, sì, può tra virgolette permettersi dal punto di vista economico.
In questo momento la Camera di Commercio di Treviso Belluno ha ancora aperto un bando dove le aziende possono portare le loro fatture e quitanzate di acquisti anche, ed è scritto nel bando Camera di Commercio, relativamente alla blockchain e all'intelligenza artificiale. Lo stesso nei bandi regionali è sempre presente, ancora di più in quelli nazionali, cioè fare innovazione oggi significa questo, e nei fondi della digitalizzazione del Recovery Fund anche lì questo è uno degli elementi determinanti. Ma perché? Perché i vantaggi generali sono assoluti e, come ho detto prima, coinvolgono più attori nella loro realizzazione. Ecco quindi anche elevare il ruolo delle istituzioni che hanno, fungono da trust, da certificatori di fatto di quel dato, no?
Certo.
Io quando ne parlavo all'inizio dicevo, tutti noi siamo nati in un luogo, abbiamo il nostro certificato di nascita, siamo residenti, abbiamo quello di residenza, siamo andati a scuola, abbiamo il nostro bel diploma, ma chi è che lo certifica? L'istituzione. No, noi possiamo solamente dirlo, ma che lo conferma è l'istituzione. A maggior ragione qui, in tutti questi passaggi e processi, ecco perché i ruoli si elevano ognuno per la competenza che ha. E questo è l'elemento più importante per cui fare rete.
Assolutamente. Claudio, abbiamo ancora un paio di minuti. Ultimo argomento, ma non meno importante, il diritto d'autore. Ecco, adesso recentemente anche con la questione dei vaccini, chiaramente è emerso anche il fatto dei brevetti, ma come stiamo messi con il diritto d'autore? Perché qui è una tematica molto, molto complessa, molto importante, no? C'entra anche con la blockchain? Ci sono novità per quanto riguarda la tutela del diritto d'autore?
Allora, diciamo di sì, perché l'Italia è molto avanti in questo e ha fatto scuola in Europa sul copyright e sulla tutela del diritto d'autore, soprattutto delle fotografie, ma non solo. Ancora una volta lo ribadisco, quando un ragazzo giovane per avere influenza, diciamo così, avere like, avere consensi, inserisce un'immagine nei social, di fatto l'ha regalata. Questa è la realtà e molto spesso non se ne rende conto. Ma dall'altra parte è evidente che laddove parliamo di sistemi che certificano e presenti anche nella crittografia, questo diventa un elemento importantissimo di tutela legato al ragionamento che dicevo, torniamo proprietari dei nostri dati. Questi dati sono anche immagini, sono anche testi registrabili, sono anche filmati e questo aiuta assolutamente chi lo produce e per riconoscerne la sua proprietà come autore.
Assolutamente. Claudio, ecco, un'ultimissima cosa, so che state lavorando a dei bandi molto molto importanti, ci sono, ma ne parleremo poi più approfonditamente nelle settimane prossime. Ci sono quindi dei bandi interessanti adesso proprio per sommi capi che riguardano il turismo, che riguardano nuove tecnologie, c'è qualcosa alla luce per cui le persone, le imprese e credo anche i privati possono comunque avvicinarsi alla vostra attività, perché ricordiamolo, fate anche formazione, che questo è importante, la formazione continua.
Sì, facciamo formazione e nelle prossime puntate sicuramente parleremo di una novità importante in questo senso. I bandi ci sono sempre e tutti gli anni. Adesso è un momento in cui ce ne sono in maniera particolare perché ci sono anche tutti quelli che in qualche modo si erano rallentati per la pandemia che c'è stata in maniera importante l'anno scorso. E il messaggio che noi diamo è: preparatevi prima a questi bandi rispetto a un'idea, un investimento che volete fare, perché quando escono molto spesso danno poco tempo, certo, per poterli presentare. Questo è il messaggio che vogliamo dare. Bandi ce ne sono sempre e ce ne saranno sempre di più, e anche quelle regionali sono sempre a cadenza annuale, sia per i giovani, al femminile, per il turismo, vabbè, è un capitolo a sé, il piano di sviluppo rurale dell'agricoltura che c'è sempre. Quindi il concetto è dire: io ho un'idea o devo fare un investimento, voglio diversificare, voglio fare una startup, che lo ricordo, le startup sono per tutti, anche per chi ha i capelli bianchi, non solo per i giovani. Ecco che mi preparo, la fondazione, noi possiamo dare una mano per l'analisi, per la verifica, per la costruzione del progetto, per il cronoprogramma, per i piani di investimenti, in modo da essere pronti e poter attingere a questi progetti. Perché lo facciamo? Per rispondere a uno dei nostri obiettivi principali: evitare lo spopolamento, evitare anche il fatto che le aziende se ne vadano da questo territorio. Riuscire invece a ottenere i bandi perché restino investimenti a lungo, medio, lungo termine è la garanzia perché questo non avvenga.
Assolutamente. Claudio, purtroppo abbiamo terminato il tempo a nostra disposizione, ma invitiamo i nostri ascoltatori a mettersi in contatto con voi. fantastichedolomiti.it il sito. Claudio, noi ci risentiamo quindi anche per approfondire questo interessante discorso dei bandi. Grazie a Claudio Canova.
Grazie a voi e a tutti i radioascoltatori.